In questa nuova serie di incontri cercheremo di fermare la nostra attenzione sulle 10 parole, o detto con un termine greco, decalogo, che noi traduciamo con la nostra mentalità, come dire, di sentirci comandati, di non sentire tanta libertà, li chiamiamo comandamenti, come se Dio ci avesse dato dei comandamenti. E tante volte noi percepiamo i comandamenti come un capriccio di Dio. Se non li avesse dati sarebbe meglio, pensava qualcuno. Pensano molti. Ho pensato anch'io qualche volta. Quindi è una parola un po' ostile, comandamento. Ma nella Bibbia non c'è una giustificazione per tradurli così. Sì, si parla spesso di comandi, precetti, eccetera, però la parola più esatta è parole, le 10 parole. Parole di che tipo? Parole sapienti. Parole della sapienza di Dio per noi. 10 parole, il decalogo. Cominciamo a parlarne risentendo una frase del Vangelo che abbiamo sentito domenica scorsa. Gesù a quel tale che si è inginocchiato davanti lungo la strada per chiedergli come fare ad avere o a ereditare la vita eterna, cosa le ha risposto Gesù? Tu conosci le parole, i comandamenti. E l'altro, e li ha elencati anche, non tutti, gliene ha elencati quanti? 6 o 7? E lui ha risposto: certo, non solo li conosco, ma li ho osservati fin dalla mia giovinezza. E allora Gesù lo ha guardato in un altro modo, lo ha amato, lo ha fissato con lo sguardo, come a dire: ci siamo, questo ha già fatto i primi passi, adesso può arrivare, è pronto per l'ultimo passo, quello decisivo per avere la vita eterna, la vita piena. Osservare i comandamenti non è tutto. Una cosa ancora ti manca, gli dice Gesù. Dopo l'osservanza dei comandamenti c'è ancora un passo. Però quel passo non lo può fare nessuno se prima non ha fatto gli altri, questi, di osservare i comandamenti. È come uno che dicesse: io voglio entrare in quella casa, deve ancora varcar la soglia per entrare, ma prima di entrare, pensate alla nostra casa, se viene da questa parte, prima di varcar la soglia deve fare 7 gradini. Dopo può varcare la soglia. Se viene dall'altra parte, prima di varcare la soglia, deve attraversare tutto il piazzale, deve fare tanti passi per arrivare alla soglia. Quindi quei passi non sono inutili, sono necessari, indispensabili, perché se uno non fa i 7 gradini non può entrare. Così, se uno non osserva i comandamenti, non può fare l'ultimo passo, quello che Gesù dice, quello che ti manca. Allora noi cerchiamo di vedere quali sono, in quest'anno, nei nostri incontri, vedere quali sono i passi necessari per poter seguire Gesù, per poter dire sto con te. Allora dovremmo vedere quali sono i comandamenti. Come li conosciamo? Che non basta conoscere a memoria le parole, bisogna vedere cosa ognuna di quelle 10 parole suscita dentro di noi. Come li conosciamo? Li conosciamo così come li ha intesi Dio, nostro Padre, quando li ha dati a Mosè? O li conosciamo in un modo come ci immaginiamo noi? Come li viviamo poi? Conoscerli è una cosa, viverli, quello è l'importante. Tutte le 10 parole ci rendono consapevoli dell'esistenza, della possibilità di viverle o di non viverle. Se uno non le vive, queste parole cos'è? Come lo chiamiamo noi, il non vivere una di queste 10 parole? Lo chiamiamo peccato, perché è un ignorare la sapienza di Dio, un disubbidire a un'indicazione sana e santa che Lui ci ha dato. Quindi ci rendono consapevoli della possibilità di essere peccatori. Perché Dio ce le ha date queste, perché le ha pronunciate queste parole? Ce lo dice nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6, al versetto 3. Dio ce le ha date per la nostra gioia, per la nostra felicità, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi. Quindi Dio non cerca di metterci in difficoltà, ma ci indica la strada per la felicità, che è quello che noi desideriamo sempre. Anche quando uno fa un passo contro la sapienza di Dio, è perché lui cerca la felicità su una strada sbagliata, su una strada diversa da quella indicata dal Padre. In una cultura fondata sulla Sacra Scrittura, come è la cultura ebraica e quindi di conseguenza quella cristiana, la nostra, che si fonda sulla Scrittura, si parla continuamente, spesso, di peccato. Durante le nostre preghiere, durante le celebrazioni, sta questa parola addirittura in posti chiave, addirittura nella consacrazione, per la remissione dei peccati, durante la consacrazione. Se ci guardiamo intorno nel mondo, o guardiamo la cultura in cui viviamo, e anzi non si parla più di cultura, ma di pluralismo culturale. Si dice così? Che io me ne intendo poco. Okay. Comunque, non è così scontato, perché in tante culture di questo mondo la parola peccato non esiste. E quindi il pluralismo culturale nel quale ci vogliamo immergere toglie anche da noi questa parola, quindi non la trovate mai nei discorsi pubblici, sui giornali, la parola peccato, a meno che non siano giornali nostri, la parola peccato non la trovate perché non fa parte del linguaggio dell'uomo pagano, dell'uomo ateo, dell'uomo anche che dice di osservare religioni varie. Per noi c'è una parola di Gesù che per noi è molto bella e la pensiamo volentieri, questa parola, una frase pronunciata dal Signore che dice: chi è senza peccato, ve lo ricordate? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, può ammazzare questa sorella o questo fratello, chi è senza peccato. Perché Gesù ha pronunciato una frase del genere? Perché voleva che qualcuno l'ammazzasse, quella donna? No, ma perché era sicuro che non c'è nessuno senza peccato. Se era sicuro lui, possiamo star tranquilli anche noi. Non c'è nessuno senza peccato. E allora dobbiamo dire, forse anch'io, di sicuro anch'io, non c'è nessuno senza peccato. Ma oggi anche tra i cristiani che vivono e che assorbono il linguaggio che va di moda, che è pervaso di credenze diverse, molte credenze provenienti da religioni orientali, anche tra i cristiani si va diffondendo l'idea che il peccato non c'è, dicono non c'è più, come dire c'era una volta, adesso non c'è. Cos'è cambiato? Non c'è più nel linguaggio degli uomini, ma non nella realtà, diciamo noi. Il linguaggio che viene dalle credenze orientali è ricco di parole nuove per noi: reincarnazioni, energie, chakra, karma, yoga, atma, vatta la pesca. Tutte queste parole rimandano a una cultura panteista, perché le religioni orientali sono orientali, intendo India e più in là, sono fondate sul panteismo. Ve l'ho già detto ancora altre volte, ma lo ripeto perché dobbiamo stare sempre molto vigilanti, molto attenti per non assorbire mentalità che ci allontanano dalla nostra fede e che la distruggono dal di dentro. Cosa vuol dire cultura panteista? Vuol dire che si ragiona pensando che tutto è Dio. Pan in greco vuol dire tutto. Pan, tutto è Dio. E perché le culture orientali? Perché dicono c'era l'uno, chiamatelo pure con la U maiuscola, o chiamatelo Dio, che si è sconquassato, è scoppiato, ha dato origine alle energie, si sono solidificate nella materia. Quindi la materia, comprese le mie unghie e il mio corpo, è scintilla di Dio, un pezzettino. Allora io sono Dio, pezzettino di Dio. Allora, tutto quello che mi passa per la mente è quel che passa per la mente a Dio. Quindi è ben pensato. Tutto quello che io faccio, lo faccio io che sono Dio, quindi nessuno mi può giudicare, nessuno mi può condannare. Tutto quello che faccio è ben fatto. Quindi in questa cultura panteista, tutto è Dio, non esiste una persona che mi parla e a cui io posso parlare, che io posso ascoltare o che mi ascolta. Io sono Dio e basta, tutto è Dio, ma non c'è una, come si può dire, responsabilità. Tutto è bene, per questo si va diffondendo, si dice, il relativismo. Cioè, non si va diffondendo, è già diffuso questo modo di pensare. È bene quel che penso io, è la verità. Quello che faccio io è ben fatto, è così che si dovevo fare. Tu pensi diversamente, va bene, è bene per te, è la tua verità. In questa cultura, in questi modi di pensare, Dio non è persona. Quindi non c'è bisogno di conoscerlo, perché non c'è, non è una persona, un altro. Non ci si può riferire a lui. È per questo che poi si diffonde anche l'idea che tutte le religioni sono uguali, perché ognuno ha il suo Dio e li obbedisce, e come io ho il mio, lui ha il suo, lui, e ognuno, tutte le religioni sono uguali. Da dove viene? Da questa cultura ancora panteista. E noi possiamo dire da un'ignoranza veramente spaventosa, perché basta confrontarne due e vedi che dov'è l'uguaglianza. Tutto è Dio, il mondo è Dio, anch'io sono Dio. Quindi è da ignoranti, da insensati parlare di peccato. Perché il peccato cos'è? Lo vediamo dopo. Non posso dire a nessuno questo è peccato. Se voi lo dite, vi dicono, ma dove vivi? Il paganesimo che viene avanti e il panteismo che è venuto avanti ci impedisce di parlare di peccato. Torno a quella frase di prima, tutte le religioni sono uguali. Può essere vero, a meno che non parlino di croce. Quella religione che parla di croce è diversa da tutte le altre. Tutte le religioni parlano di tu devi diventare, tu devi sentirti realizzato, cercare il tuo benessere. Tutte le religioni sono uguali in questo senso, ma se ci fosse una religione che parla di croce, quella è diversa, e allora per queste religioni quella è da scartare. Perché invece noi parliamo di peccato? Perché semplicemente crediamo nell'esistenza di Dio, di un Dio che è persona, cioè a cui io mi posso rivolgere, o un Dio che si rivolge a me, che mi può parlare, a cui io posso rispondere, a cui io posso parlare, che lui mi può rispondere, che mi può chiedere un favore e io gli posso dire o sì o no, che mi può indicare una strada e io posso dire sì o posso dire chi me lo fa fare. Allora, dato che crediamo nell'esistenza di Dio, addirittura Padre, che vive in relazione col Figlio e che può avere relazione anche con noi, che ci vuol vedere a sua immagine e somiglianza, ecco, allora possiamo parlare di peccato, cioè io a questo Dio oggi non rispondo, non faccio quello che mi dice, non penso come mi suggerisce lui. Rompo la relazione con questa persona. Allora la rottura della relazione la chiamiamo con questo termine peccato. Vediamo dopo ancora. Vediamo come tutte le sacre scritture, la nostra fede è fondata sulle scritture sante dell'Antico e del Nuovo Testamento. Queste scritture testimoniano continuamente la relazione che c'è tra Dio e noi, tra noi e Lui. Da parte di Dio questa relazione è sempre bella, bellissima, infinita, perché Lui è amore. Conosciamo anche questo dalle scritture. Da parte dell'uomo la relazione con Dio è traballante, perché a volte può essere bella, bellissima, come quella delle persone che chiamiamo sante o amici di Dio, ma a volte è una relazione da parte nostra che rifiuta, che ignora o che dice anche quella parola che conosciamo, che siamo capaci di dire il no. Questa relazione è descritta con tanti esempi in tutta la storia. L'Antico Testamento è tutto un racconto di come Dio, da parte di Dio la relazione è sempre amore, da parte dell'uomo qualche volta sì, molte volte no. A cominciare da Adamo. Dio lo ha creato, Dio gli ha fatto un grandissimo dono, di permettergli di vivere la comunione quando lui si è trovato davanti Eva. Da parte dell'uomo, è entrato il sospetto. Ma forse Dio mi dice così perché non vuole che io? E allora io vivo indipendente da lui? Lo escludo? Poi la vediamo con Caino. E quando la vediamo? Quando lui offre il sacrificio. Dio gli fa capire che quel sacrificio non lo può gradire. Perché? Perché nel suo cuore non c'era l'ubbidienza a Dio, l'attenzione. C'era la gelosia per il fratello, che si esprime proprio tramite l'offerta del sacrificio. Lui vede che a Dio non è gradito e invece che cambiare lui per offrire un sacrificio gradito, elimina il fratello. Poi lo vediamo di nuovo in Cam, figlio di Noè. Anche lui, uno dei pochi salvati dalle acque del diluvio, anche Cam. Ma Cam, quando vede il proprio padre nudo, invece che coprirlo, va a raccontarlo ai fratelli, quasi o per prendere in giro il padre, o per prendere quella debolezza del padre che aveva bevuto un po' troppo vino, senza sapere che effetto fa il vino, perché era la prima volta. Non usa misericordia per il proprio padre. E questo qui apparentemente Dio non c'entra, non è nominato nel brano, però è il padre chi è? È un amico di Dio. È con lui che Dio parlava. È colui a cui lui, Cam, deve la vita. La vita che è dono di Dio, ma l'ha ricevuta tramite suo padre. Quindi questa mancanza di misericordia per il padre è, anche senza dirlo, ma è un rifiuto dell'amore, della misericordia di Dio. Poi lo vediamo ancora a Babele, e lì vediamo il peccato che diventa sociale. Tutto il popolo che insuperbisce, che vuole darsi un nome, mettersi quasi al posto di Dio. Così vediamo che, e questi sono esempi per dire quello che c'è oggi, quello che è possibile oggi nel cuore di ciascun uomo o nella società di oggi. Perché voi sapete che questi racconti biblici dell'inizio sono, come dire, il racconto che è sempre valido. Così vediamo che il peccato è diffuso, è presente, è operante a tanti livelli in tutta l'umanità, in tutti gli uomini. Per questo Gesù poteva dire: chi è senza peccato, prego, faccia pure. Il peccato però, per grazia, non è l'ultima parola, altrimenti l'uomo sarebbe già scomparso dalla faccia della terra. E anche qui ci viene in aiuto un altro brano biblico, il peccato dei figli di Giacobbe. Commettono un peccato gravissimo contro il loro padre, quindi anch'essi contro Dio, quando vendono il loro fratello, Giuseppe. Ma ecco il mistero, dove entra l'amore di Dio, proprio anche ad opera quel peccato, per salvare quei fratelli da un pericolo futuro che Dio lo conosce, loro no. Così, tramite quel loro peccato, vengono poste le basi per la loro salvezza dalla carestia che ci sarà e che durerà 7 anni. Giuseppe in Egitto soffre, ma poi viene posto, viene rialzato, viene, potremmo usare i termini che conosciamo per Gesù, risorge e diventa quindi salvezza per i suoi fratelli che l'avevano. Quindi questo fatto già profeticamente ci prepara a quello che avverrà nella vita di Gesù per tutta l'umanità. Il peccato degli uomini, Dio riesce ad adoperarlo per salvare gli uomini. Perché il progetto, lo sguardo di Dio per gli uomini è sempre di amore. Perché Lui cerca, vuole la felicità dell'uomo. E poi questa storia e del peccato che può diventare nelle mani di Dio di salvezza continua a ripetersi lungo tutta la storia e la storia sacra. Anche nella vita di Mosè il peccato degli egiziani stavolta fa diventare schiavi gli ebrei, il popolo, e Mosè viene condannato a morire nel Nilo. Ma sono proprio gli egiziani che lo salvano, loro che lo volevano uccidere. E poi diventa il liberatore. È tutto un intreccio, un ingranaggio di fatti e di parole che, dentro le quali noi vediamo il mistero dell'amore del Padre. E Mosè col popolo nel deserto dà, Dio attraverso di lui dà al popolo dei segni che gli attirano fiducia. E finalmente, quando il popolo dovrebbe, ha avuto tanti segni che poteva aver fiducia di Dio, finalmente gli dà le 10 parole. Liberati dal Mar Rosso, traversato il Mar Rosso, la manna, le quaglie, l'acqua, quanti segni hanno ricevuto, allora possono credere che anche le parole che Dio rivolge a loro sono amore. Dovrebbero essere pronti ad accoglierle. Mosè riceve le 10 parole, il decalogo, e ce n'era di bisogno, ce n'era di estremo bisogno, perché quando Mosè scende sul monte con le 10 parole scritte, trova il popolo idolatra, che si è fatto un Dio con l'oro. Quindi ce n'era proprio di bisogno di queste 10 parole, a cominciare dalla prima. Queste 10 parole rimarranno a guida del popolo fino all'arrivo di Gesù, che Gesù è l'Emmanuele, Dio in mezzo a noi, quindi da questo momento ascolteremo Lui. Ma fino a Lui abbiamo bisogno delle 10 parole. Per questo Gesù ha chiesto a quello che voleva la vita eterna: li conosci i comandamenti? Le conosci le 10 parole? E lui: sì, le ho osservate. Come dire, quindi Gesù capisce, quindi sei pronto. Adesso segui me. Fino alla venuta di Gesù queste 10 parole fanno da guida. E Gesù non è venuto ad abolirle, lo dice lui stesso, ma è venuto a portarle a compimento, è venuto a riempirle, come abbiamo visto nel Vangelo secondo Matteo, quando l'abbiamo letto e commentato. È venuto a riempire queste 10 parole, a farcele comprendere, non come siamo capaci noi di comprenderle, noi che siamo egoisti e quindi le comprendiamo a nostro interesse, ma Gesù ce le vuol far comprendere così come Dio le ha intese, le intendeva, le intende quando escono dal suo cuore, dal suo amore. Quindi noi dovremmo fare attenzione quando leggeremo le 10 parole a leggerle non facendo riferimento ai nostri desideri, alle nostre, a noi, perché siamo rovinati dentro dal peccato. Quindi dobbiamo imparare a leggerle facendo riferimento sempre all'amore del Padre, a vederle come Lui le ha intese e le intende. Quindi le leggeremo con lo spirito di Gesù, è Lui che è venuto a compierle e a completarle e a riempirle dell'amore. E lo spirito di Gesù è lo spirito di figlio, non di schiavo, perché questo è il pericolo, che noi le accogliamo, le viviamo come con spirito da schiavi e non da figli. La Sacra Scrittura, sempre, la disobbedienza a Dio la chiama peccato. È la rottura della comunione con Lui. Il peccato si rende visibile tramite la disobbedienza all'una o all'altra di queste 10 parole. Ne abbiamo un esempio nel fatto descritto del re Davide. Cosa ha combinato il re Davide? Ha visto una bella donna, ha detto quella mi piace, ha mandato a farla venire e con lei ha fatto quello che è male agli occhi di Dio. E lui non si sarebbe neanche accorto se non fosse arrivato il profeta a farglielo capire con una parabola, quella della pecora e del povero. Ve la ricordate quella parabola? E allora quando Davide capisce che quello che lui ha fatto era stata una disobbedienza, una ribellione a Dio, non può dirti no. Cosa fa? Pietà di me, oh Dio. Prega, si rivolge a Dio, chiedendo perdono. E chiama il proprio gesto, quello che lui aveva fatto, con le sue conseguenze, lo chiama con tre parole diverse: iniquità, colpa, peccato. Sono tre parole che dicono la stessa cosa, ma con sfumature diverse. Il suo peccato di adulterio e poi di omicidio e di menzogna, è tutta una catena, è iniquità. È un'azione che si è rivelata dannosa per tutti. Dannosa per Uria, che è morto, per la sua famiglia, ma dannosa anche per tutto il popolo, che ha avuto un esempio dal re, un esempio di ribellione a Dio, quindi è un'iniquità. Sono coinvolti gli altri in quello che ha fatto Davide. È colpa. Lavami dalla mia colpa. Cosa significa colpa? È un'offesa a Dio. Dio mi ha amato, mi ha posto qui sul regno e io gli disubbidisco, lo offendo. È un'offesa a uno che mi ama, è prendere in giro Dio. Ed è peccato. Peccato che significa? Che ho fallito il bersaglio, cercavo la mia felicità e invece ecco è la mia rovina. Non arrivo al traguardo, questo è il peccato. Io ho davanti ai miei occhi un traguardo da raggiungere, se percorro questa strada non ci arrivo. Ecco, questo è il peccato. Ma tutte e tre le parole sono contemporanee: iniquità, colpa e peccato. È offesa a Dio, è colpa. È uno sbagliare il mio tragitto, peccato. È un dar scandalo, è un far soffrire tutto il popolo, è iniquità. Ecco, chi parla di Dio, chi crede in Dio, può parlare di peccato. Anzi, deve, perché non c'è nessuno che sia esente da qualche disobbedienza a qualcuna delle 10 parole. Questo ce lo dice chiaramente Gesù. Ma chi invece non vive dentro questa fede ebraico-cristiana, fondata sulle sacre scritture, chi non vive dentro questa fede non parla di Dio, forse parla di varie divinità, o se parla di Dio non lo conosce, e quindi non può parlare nemmeno di peccato. A me ha colpito qualche volta, quando dei musulmani hanno chiesto: ma per voi cos'è peccato? Perché loro non si rendono conto, sanno che c'è, perché la parola c'è nel loro libro, peccato. Addirittura 3 volte Allah dice a Maometto: devi chiedere perdono del tuo peccato. Addirittura a lui, 3 volte, almeno l'ho trovato io, può darsi che ci sia di più. Quindi la parola peccato c'è, ma non sanno cosa vuol dire, lo chiedono a noi. Perché non sanno cosa vuol dire? Perché se parlano di Dio non sanno chi è, sanno che c'è ma non sanno chi è, e non possono dire nulla di lui. Allora, se uno di Dio non lo può conoscere, allora non sa neanche cos'è peccato. È chiaro, sono 2 parole che si richiamano. Non significa, anche se uno fosse ateo, chiaro che per lui la parola peccato non esiste, se si dichiara ateo, uguale come se uno si dichiara induista o buddista o confucianista, eccetera, anche l'ateo, se disubbidisce a qualcuna delle parole, delle 10 parole, o soffre lui o fa soffrire. E anche se non parla di peccato, il peccato è presente nella sua vita. Ma lui riesce a chiamarlo peccato quando arriverà alla fede, prima no. Quando arriva a credere in Dio, allora arriva a chiamare anche peccato le sue azioni. E intanto magari continua i suoi guai, diventa una fontana di sofferenze, senza dare un nome, senza rendersi conto e senza quindi trovare poi la strada per uscirne. Il tempo è scaduto e allora questa introduzione si prolunga, quindi parleremo della prima delle 10 parole, forse la prossima volta, se no in dicembre. Sia lodato Gesù Cristo.